Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Continuiamo le dirette e i video, le interviste che insomma ci aiutano ad approfondire questo periodo di quarantena. A breve si collegherà con noi la dottorata in psicologia, mediatrice familiare Virginie Priolo, con la quale andremo ad affrontare insomma un po' di tematiche proprio legate a come resistere di questi tempi, in questi giorni che non sono semplici per nessuno. Come vedete, noi comunque continuiamo a trasmettere anche dalle nostre abitazioni. Eccola, è appena arrivata Virginie. Dicevo che appunto queste sono dirette assolutamente inedite per tutti noi, perché le facciamo dai nostri rispettivi appartamenti, come è giusto che sia, perché poi dobbiamo stare a casa. Grazie a questa diretta oggi mi sono messo la camicia.
Anche io mi sono messa la magliettina col pizzo.
Allora, meglio ridere. Parliamo proprio, come ho detto nell'introduzione, appunto tu sei dottorata in psicologia e mediatrice familiare. Partiamo proprio da chi, dalle famiglie che in questo momento sono costrette a convivere, diciamo anche in piccoli spazi. Come si fa a resistere quando magari hai un solo bagno a disposizione, hai un piccolo divano, magari si vive in 4 o in 5?
Certo. Io, per rispondere alla tua domanda, Simo, partirei da un punto fondamentale che ci riguarda tutti, quindi la famiglia che vive nell'appartamento più o meno grande, la famiglia che ha animali domestici o meno, la famiglia che ha le sue particolari situazioni, perché partiamo tutti da un punto di partenza che è proprio comune. Noi tutti stiamo vivendo una crisi, ok? Quindi prima di tutto la risposta che ti voglio dare parte da un concetto di crisi inteso come opportunità. La crisi ci sconvolge tutti. Anche se noi abbiamo degli spazi più o meno grandi, abbiamo delle abitudini alle quali siamo abituati, appunto, che ci vengono sfaldate, no? Dalla mattina alla sera, da un giorno all'altro, e dobbiamo riabituarci. Ma come i greci ci insegnarono, crisi prevede la possibilità di scegliere. Sono concetti che si ricollegano in psicologia a quello che è il benessere dell'essere umano. Il benessere riguarda il modo in cui noi riusciamo a stare bene all'interno della nostra realtà, no? Di quello che stiamo vivendo. Quindi un benessere di tipo fisico, di tipo psichico, di tipo sociale. E lì arrivo anche alla risposta più precisa. Fisico e psicologico li possiamo anche affrontare dopo. Parliamo di quello sociale. Noi siamo all'interno, no? Di questa situazione e viviamo con altre persone. Però il quadro in cui io vorrei che voi provaste tutti quanti, me compresa, io me lo dico tutti i giorni, perché ragazzi siamo tutti in piena emergenza, ok? Non è che i professionisti del settore non vivano momenti di sconforto, non provino a volte dell'ansia o delle paure, però sta a noi ricordarci dove siamo in questo preciso momento. Siamo in una cornice, c'è un'urgenza di tipo nazionale, internazionale, ok? È internazionale, che ci richiede di cambiare la nostra quotidianità. Gli altri all'interno della casa con cui noi condividiamo i nostri spazi sono tendenzialmente i nostri familiari, le persone con cui noi abbiamo più confidenza in assoluto, e dobbiamo reimpostare tutta la nostra quotidianità. Quindi partire da chi siamo realmente, da cosa sappiamo fare, da cosa non sappiamo fare, e da quello che possiamo fare e non possiamo fare. Ti dico questo perché, nonostante io sia in stand-by, nel senso che non sto incontrando fisicamente le persone, quotidianamente mi chiamano clienti, ma anche amici, per chiedermi un pochino di conforto, ok? La mia risposta è sempre la stessa, riguarda il Covid in questo momento, ma riguarda la nostra vita in qualsiasi altro passaggio, okay, che noi possiamo vivere. Ripartiamo da quello che abbiamo. Se abbiamo una casa di 120 metri quadri, non è come se abitassimo in una casa di 50. Ok, partiamo da quello che abbiamo. Se abbiamo un cane che possiamo portare in giro almeno una volta al giorno, responsabilmente, non per 3 ore di fila, responsabilmente nei confronti degli altri cittadini che stanno temendo il contagio, non è come se noi non ce l'avessimo. Allora, anziché guardare troppo le vite degli altri, partiamo dalla nostra. Gli altri guardiamoli per prendere spunto su possibili strumenti validi per migliorarci la quotidianità, però prendiamoci del tempo per pensare cosa abbiamo, da cosa possiamo partire. Gli spazi in casa sono ridotti, ci sediamo a tavolino e ce li dividiamo in alcuni momenti della giornata, ci veniamo incontro, chiediamo all'altro se magari gli fa più bene che a me farsi un bagno più lungo e quindi tenere occupato il bagno un'ora e non 20 minuti. Vogliamo chiedere se c'è qualcuno di noi che, oltre che guardare i film in famiglia, ha bisogno di guardarsi qualche trasmissione da solo perché vive la solitudine in maniera diversa. Vogliamo imparare definitivamente a chiedere a noi stessi e agli altri di cosa abbiamo bisogno? Questo è molto importante, Simo.
Eh sì, sono tutte domande fondamentali che bisogna, secondo me, anche imparare a porsi, perché questa è una condizione che pone inevitabilmente appunto delle domande che non ci si era mai chiesti, perché era molto facile uscire di casa, era molto facile evadere, scappare anche da se stessi. Perché dico che, sai, una delle paure più grandi che ho è quella che, qualora le tempistiche di permanenza nel proprio domicilio debbano protrarsi, magari si possano verificare un po' di disturbi successivi. Cioè, l'essere umano è un essere sociale, cioè è fatto per socializzare e interagire. Sì. In questo momento io sto parlando a dei pixel, ok? Non sto parlando a te. Adesso non voglio fare il Pasolini della situazione, però cioè, è tutto virtuale. Io poi, quando si spegnerà appunto questa diretta, lo schermo ritornerà nero, cioè tu non ci sarai più. E lì allora metterò le musiche tristi per ricordarti. No, sto scherzando, chiaramente, sto cercando di drammatizzare. Però bisogna un po' portarsi avanti sotto questo punto di vista per evitare poi di dover affrontare dei problemi successivi, perché magari poi la libertà sarà quasi... cioè si avrà paura di nuovo anche di quello. E poi un'altra cosa, quante persone che magari sono ipocondriache, ossessivo-compulsive, ci sono, come possiamo tranquillizzarle? Ecco.
Diciamo che hai fatto un esempio molto calzante, perché la verità è che ciascuno di noi porta con sé il proprio bagaglio, no? Di esperienza, di vita, di personalità, che in alcuni casi sono varie. Che cosa bisogna fare? Un bel respiro profondo, prima di tutto. Ognuno in famiglia sa quanti casi di persone fragili.
L'ho fatto anch'io adesso.
<Ci ho visto. ride> Ognuno sa quanti casi fragili ci sono vicino a noi e qual è la gravità della situazione. Ok, io conosco diverse persone, per esempio, che già prima di questa urgenza avevano un po' l'ossessione di lavarsi le mani con una certa costanza. È ovvio che in questo momento di paura la cosa si fa per loro un po' più tesa, anche se da alcuni punti di vista loro sono più abituati di noi, ok? Perché questa è la verità. Da altri, in base anche ad altre patologie che si possono sviluppare o alla gravità della situazione che loro vivono in casa, perché bisogna tornare al discorso di prima. Con chi viviamo? Quanto è grande la nostra casa? Qualcuno ci sta chiamando? Accadono cose che non dovrebbero accadere, perché lo voglio trattare con molta leggerezza, perché non è questa la sede per approfondirlo. Se volete ne riparliamo in un altro momento, però...
Ma sì, sai che questo spazio è aperto e possiamo assolutamente parlarne e continuare a diciamo, a creare anche degli appuntamenti che ci permettono anche di ragionare su ciò che man mano accade.
Esatto.
Però poi ci arriviamo a questo.
Esatto, diciamo che tu mi hai parlato di due casi specifici, allarghiamo un pochino, quante persone ci sono in generale che stanno male, che hanno dei malesseri di tipo psicologico o di tipo fisico? Allora, quando la cosa va oltre, ok, la gestione quotidiana che può fare un comune cittadino che non è esperto, che non ha strumenti, sempre tenere i contatti con i professionisti che sono tutti a totale disposizione, perché hanno sentito un collega mediatore, un collega psicologo, psicoterapeuta, sono tutti disponibili e pronti all'ascolto e a diciamo, contribuire in una sana gestione della situazione. Quando si tratta di casi estremi, ci sono dei numeri che sono stati distribuiti per chiedere aiuto alle autorità o per chiedere supporto psicologico di tipo più diciamo importante. Questa la diciamo così con più leggerezza. Sta a noi.
Ecco, ti interrompo un attimo perché poi questo video chiaramente andrà su YouTube, andrà su Facebook, andrà sul nostro portale e quindi proprio all'interno poi del nostro portale su www.unicaradio.it magari ci dai questi numeri, ci dai questi riferimenti, li possiamo inserire certo. In modo tale che proprio all'interno dell'articolo e dove ritroverete anche questa video intervista, ma ritroverete anche un po' di informazione informazioni su Virginie, insomma anche su questi appuntamenti che facciamo in questo periodo, avrete dei riferimenti concreti, li mettiamo anche sui social in modo tale poi da poterli anche consultare qualora ne doveste avere bisogno.
Sì, e mi ripeto, molto importante, tutti, nessuno escluso, dei miei colleghi o delle persone che io conosco che operano nell'ambito del supporto alla persona, si stanno rendendo disponibili a rispondere al telefono. Quindi anche se non si vuole chiamare un numero un po' troppo autorevole, ok? Per la persona che va a rispondere.
Ma tu dici che magari
i carabinieri come primo gesto, ma vogliamo chiamare una persona che ci può guidare nella gestione di una situazione delicata come di abuso, di violenza o qualcosa di simile, ricordatevi sempre che i colleghi sono a disposizione di tutti e da lì può partire un supporto, un consiglio nella gestione ottimale della cosa, ok? Perché è anche vero.
Sì, sì. No, certo, okay. Certo. Salutiamo nel mentre Maurizio Orgiana che ci saluta, si è collegato.
Ciao,
volevo però chiederti, cioè partiamo dal presupposto, cioè un po' da questo assunto. Solitamente in Italia si ha la paura di andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, si ha paura di farsi aiutare perché dal momento in cui si va dallo strizzacervelli si è un po' fuori, tra virgolette, come appunto ho mimato. Bisogna incoraggiare le persone anche a chiedere aiuto. Quanta gente c'è che magari si vergogna di consultare qualcuno per farsi aiutare? È un periodo complesso perché siamo bombardati da informazioni, perché dobbiamo seguire le fonti ufficiali, quindi non dobbiamo lasciarci prendere da tutte le bufale che girano su WhatsApp, sui vari social, pseudo siti che ci parlano della malattia in maniera assolutamente random, cioè nel senso senza fondamenti. Quindi andiamo a parlare anche di come ci si informa e di come dobbiamo selezionare e anche di come non dobbiamo abbuffarci di informazione proprio per preservarci.
Sì, io consiglio vivamente di lasciar perdere qualsiasi fonte non sia istituzionale. Ci è già stato dimostrato che professionisti, quindi esperti della materia, si sono trovati in disaccordo tra di loro, motivo per il quale abbiamo potuto scegliere di allarmarci chi prima, chi dopo. Di fronte a questa situazione io premo fortemente perché ciascuno di noi si appoggi unicamente a delle fonti istituzionali che devono diciamo, avere l'ultima parola. Io direi la prima e l'ultima parola, perché una delle dirette, della diretta conseguenza di queste informazioni che non sono incongruenti tra di loro è stato uno sviluppo generale di ansia, panico e paura, perché non si sa più a cosa credere. Quindi io consiglio vivamente proprio di rimanere incollati al sito istituzionale del Ministero della Salute e di seguire l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ciò che concerne noi operatori di supporto alla persona, sì, in Italia siamo ancora fermi all'idea che qualsiasi persona vada a farsi aiutare da qualcuno che può avere delle competenze più o meno diverse sul supporto appunto dell'essere umano sia pazzo, perché si usa ancora questo termine.
Sì, sì.
C'è una grande differenza però, ragazzi, perché uno psicologo non è uno psicoterapeuta, nel senso che ha una formazione più limitata rispetto allo psicoterapeuta, come non è un mediatore familiare, come non è un assistente sociale e via dicendo, tanto meno uno psichiatra che ha una formazione medica e che quindi può addirittura somministrare farmaci. Il mio consiglio è di scegliere la persona giusta per noi. Non tutti i professionisti, sebbene tutti preparati, perché vogliamo pensare che tutti abbiano una grande preparazione, anche se non si potranno mai eguagliare, ognuno ha fatto il suo percorso. Ecco, diciamo che ogni professionista non è perfetto per tutti, dobbiamo scegliere la persona con la quale entriamo in sintonia, e noi professionisti lo sappiamo che non siamo per tutti, ci scegliamo anche noi i clienti, anche noi valutiamo se siamo delle persone che possono insieme costruire qualcosa di magico, di nuovo, quindi prendere informazioni, provare anche a contattare dei perfetti estranei e vedere come ci si sente. Ricordatevi che lo psicologo, fra tutti, è un consulente che è un consulente nel senso che aiuta la persona che ha già delle risorse, che in quel momento non riesce a utilizzare, a tirarle fuori dal taschino. Ok? Nessuno di questi professionisti ti dirà mai cosa devi fare. Non bisogna pensare che noi abbiamo la bacchetta magica e salviamo la vita delle persone. Le persone devono volerlo, devono voler star meglio e ascoltare la guida degli esperti che sanno più o meno come fare. Sottolineo ancora una volta che noi stessi del settore, quando stiamo male, chiamiamo i colleghi, perché siamo esseri umani e rischiamo noi stessi di inciampare in sentimenti, emozioni che ci possono turbare.
Cioè, del tipo, dottore, chiami un dottore.
Beh, perché no?
D'altronde,
se mi si apre una ferita, quindi chi mi deve mettere?
Certo, assolutamente.
Al riguardo io vorrei citare uno che secondo me è tra i più grandi psicoterapeuti che abbiamo mai avuto nella storia, che è Aristotele. Aristotele cosa ci diceva con la sua filosofia di vita? Ricordatevi che noi siamo quello che facciamo, quindi abbiamo delle abitudini mentali su cui dobbiamo lavorare. Ecco, cos'è che dobbiamo fare adesso? La vita ci impone un cambiamento radicale da un giorno all'altro, ok? C'è un'urgenza di tipo nazionale. Chiudiamoci adesso un attimo dentro l'Italia, è chiaro che sia internazionale, però parliamo degli italiani, siamo tutti nella stessa barca. Ora, è una guerra, non ci sono le bombe, non ci sono i carri armati, non ci sparano addosso, però è come se fossimo in guerra e questo virus non guarda in faccia a nessuno. Ci è chiesto di essere calmi, pazienti, consapevoli delle possibili conseguenze che sono gravissime ormai, lo possiamo vedere ogni giorno quando mandano in onda le immagini anche di questi feretri che non possono essere neanche lasciati ormai in alcune città perché non c'è più spazio, ok? Da qui il problema del lutto, che in questo momento assume un valore diverso dal classico lutto.
Questa è una parola chiave importante, il lutto. Parlo di lutto, noi qualche giorno fa abbiamo vissuto un lutto molto importante, la città di Cagliari ha vissuto un lutto molto importante, chi conosceva, ahimè, Carlo, si è sentito toccato particolarmente perché ha sentito vicina questa emergenza, questa malattia della quale sentiva parlare solo alla TV. Vedere che una persona così giovane, così piena di vita, è venuta a mancare proprio a causa di questo Covid-19, diciamo che ci ha spezzato il cuore, ci stiamo ancora facendo i conti con tutto questo. Questo è un lutto, questo è il lutto, ma è il lutto vedere i mezzi militari in fila che portano via le bare dalla Lombardia perché non riescono a cremare i corpi, lutto è vedere che in tutto il mondo si stanno scontrando con questa guerra invisibile. Scusa se ti ho interrotto, però ritenevo importante sottolineare appunto questa parola chiave. Lutto, se, correggimi se sbaglio, ma lutto è comunque perdita. Perdita, lutto è la fine di una storia d'amore.
Esatto.
La perdita anche di un animale,
certo,
ma anche la lontananza a cui la gente non è abituata. Quindi il lutto in questo momento è anche la lontananza da un fidanzato, dai genitori.
Sì.
Va bene, adesso parla tu.
Sì, no, ma delle cose giustissime, anche perché dovete sapere che Simone è un appassionato di psicologia. Cioè io, da quando lo conosco, che mi confronto con lui come se fosse un collega, è fantastico.
Ma no, in realtà sono molto curioso, insomma mi diletto, leggo un po' di libri e mi piace molto parlarne con i professionisti, anche perché mi date delle fonti e delle nuove... come posso dire, nuovi elementi da cui attingere fondamentalmente. Poi dopo vi faccio vedere un regalo che mi sono fatto per Natale. c'è è qui.
Dai,
stavo verificando.
Faccelo vedere, su Simo, forza.
Allora io mi sposto solo un attimo, però così mi dirai se ho fatto un buon acquisto.
Ok,
eh?
Ti aspettiamo. Siamo curiosissimi, d'altronde. Se lo tiri fuori come argomento, eccolo qua.
Il dizionario della nuovo dizionario della psicologia di Umberto Galimberti.
Grande.
Che è un bel mattone.
Sei un grande.
Che consulto spesso. Chiaramente immagino tu ce l'abbia. Ce l'hai?
In studio.
Ah, ok, però ce l'hai. Cioè, è importante questo? Lo possiamo anche consigliare a... Guardate che tanto Amazon lavora in questo periodo.
Anche se dobbiamo spezzare una lancia in favore dei poveri giovani, anche meno giovani, che fanno le consegne, che stanno chiedendo di non fare acquisti non urgenti. Questo sicuramente è un acquisto urgente, perché ci può aiutare tanto in questo periodo.
Può aiutare un libro come questo?
Ma sì, sicuramente sì, anche perché può fugare dei dubbi, ci può chiarire tante cose. Se vuoi che ti dica cosa consiglierei oggi alle persone, okay, mi hai fatto venire in mente i miei due primi libri che lessi quando ero piccina, che io porto tuttora nel cuore e che secondo me in un momento come questo ci possono veramente essere utili. Uno è Momo di Michael Ende. È un libro.
Allora, queste cose chiaramente ce le scrivi, poi le mettiamo anche all'interno,
okay,
le alleghiamo come informazioni. Quindi
Momo di... è un libro scritto da Michael Ende, è un libro che insegna, e io ripeto, l'ho letto quando ero alle elementari, me lo rileggo adesso senza problemi, invito chiunque a leggerselo da adulto e a farlo leggere ai ragazzini, perché ci fa veramente capire il significato del tempo e dell'uso del tempo. Cosa che oggi, in un momento di isolamento e di chiusura, in cui ci è data l'opportunità di riscoprirci, secondo me è importantissimo. Perché, ragazzi, questo tempo che noi stiamo vivendo oggi non tornerà più. E quindi, anziché sprecarlo a lamentarci, cerchiamo, uno, di ringraziare di essere in vita. Come dicevo stamane a qualcuno, a me caro, ringraziamo di poter sentire il profumo del nostro bucato, non quello della lenzuola di un ospedale, ok? E ripartiamo da questo e cerchiamo di riorganizzarlo, perché, come ha citato prima Aristotele, no? Lui diceva: ragazzi, siamo vittime delle nostre abitudini mentali, e Platone dietro seguita a dirgli: sì, dobbiamo semplicemente educarci a delle nuove abitudini mentali, ci vuole esercizio. Non è che noi da un giorno all'altro diventiamo esperti oppure accettiamo con tranquillità lo stare chiusi in casa. Dobbiamo allenarci, accettare che c'è una situazione d'urgenza e andare avanti.
Ti dico proprio rispetto a quello che dicevi, che io ogni tanto faccio le mie incursioni, però proprio ieri ho visto in videochiamata la mia nonnina di 94 anni. Sì, perché la sua badante è molto tecnologica, cioè l'ha resa tecnologica, quindi l'ho salutata e mia nonna mi ha chiesto: ma come mai non sei più venuto a trovarmi? E le ho detto: nonna, in questo momento non posso, è un po' come stare in guerra. E lei mi ha risposto: figlio mio, perché poi lei, chiaramente sto traducendo dal sardo nella mia mente in questo momento, e mi ha detto: figlio mio, nei rifugi non c'era il cellulare, non c'era il divano, non c'era la TV, non c'erano i bagni, non c'erano le cucine, quindi mi ha detto cibo. Prima di... Com'è?
Non c'era cibo di cui ci stiamo abbuffando.
Non c'era cibo e mi ha detto prima di maneggiare la parola guerra, stacci attento perché io l'ho vissuta. E niente, chiudo questa parentesi per dire anche, poi ti lascio continuare perché comunque io ti interrompo, però tanti si rifugiano sui social, c'è praticamente una, come posso dire, un eccesso di offerta di chiunque che scrive e sente la necessità di trattare la propria bacheca o i propri social come un diario personale, per esprimere il proprio disagio, per esprimere insomma la propria sofferenza. Io credo che si debba stare molto attenti anche a questo aspetto.
Sì, assolutamente sì. L'uso dei social, secondo me, in questo momento deve essere trattato come tutte le attività quotidiane. Ci è stato detto in tutte le salse, e lo sottolineo anche io, che dobbiamo evitare che la nostra quotidianità venga trasformata in un modo vizioso e non virtuoso, ok? Quindi mantenere dei progetti, mantenere degli appuntamenti, decidere cosa fare nell'arco della giornata. Il mio consiglio è di decidere quante ore dedicare dalla mattina alla notte, quindi se sono 2 ore centelliniamole dalla mattina alla notte per visionare, per leggere le novità importanti, ma anche se c'è bisogno di condividere un giorno un pensiero più triste, un giorno un po' più leggero, però cerchiamo di farlo con calma, perché la verità è che tante persone si stanno un po' rinchiudendo nei social col fatto che non sanno disegnare, non sono interessati a leggere, non hanno un film particolare da guardare, si stanno raccontando queste cose e sono in contatto continuo con altri esseri umani. Ripeto, il mio motto, come chi mi segue sa, è: siamo le nostre relazioni. Attenzione, la prima relazione importante è quella che abbiamo con noi stessi. Dopodiché arrivano le relazioni a noi più vicine, poi arriva la relazione col mondo sociale. Ecco, dosiamole queste relazioni, devono essere sane. Tornando al discorso del benessere sociale, è importante che siano delle relazioni mature e sane. Non si può perdere tempo dalla mattina alla sera a parlare di aria fritta, soprattutto su argomenti sui quali noi non siamo così preparati. Quindi è importante invece...
Esatto.
Quello. E tu che usi i social come capita a me, perché io ti seguo, tu mi segui, ci rendiamo conto da vicino di quanto ci siano persone che veramente si arrogano il diritto di parlare di tematiche che non possono trattare. Assolutamente. Secondo
sì,
me.
No, ma magari anche fomentando le folle, tra virgolette, spargendo. Sì, io guarda, sono tante le persone che si stanno collegando e che ci salutano, io però siccome le saluterei una per una, no, solo sì, che non voglio interrompere, non voglio interromperti.
Ogni tanto alleggeriamo perché veramente sono tematiche pesanti, però sono felice di ricevere le manine e i cuoricini da parte di alcune persone che conosco.
E quindi... Oh, molto bello.
Ciao tesoro. E quindi dicevo che è molto importante saper sfruttare questo momento. Una definizione corretta di benessere della persona proprio sottolinea, e non l'ho data certo io, per questo la sto citando, perché è molto più autorevole di me, perché è l'OMS, sottolinea che è la capacità dell'essere umano proprio di adattarsi. Allora, il mio benessere di Virginie, non può essere oggi lo stesso di quello... rispetto a quello che potevo io vivere 2 mesi fa. Il mio benessere oggi, di fronte a una situazione di urgenza, deve essere strutturato e contestualizzato alla mia quotidianità di persona che sta in casa. Io nelle ultime 2 settimane sono uscita una volta per fare una visita medica, ma anche l'organizzazione in casa dell'attività fisica, perché ricordiamoci, come ho detto prima, benessere fisico, psichico e sociale. Io per esempio ho problemi di circolazione, ragazzi, io devo camminare, se tu osservi da fuori, dalle finestre, vedi una persona che va avanti e indietro, io devo camminare, se sto ferma dopo un po' mi fanno male le gambe, quindi mi faccio le telefonate.
Allora adesso Ti racconto una cosa, la rendo pubblica.
Dai.
Anche perché tanto è bello sdrammatizzare e scherzarci su, ma io sono uno di quelli che hanno deciso di uscire solo per la stretta necessità, quindi mi sono praticamente ricavato tra la cucina, il soggiorno e insomma una stanzetta che ho in fondo all'andito, un corridoio. E ieri ho corso per 25 minuti, ero tutto sudato dentro casa, poi ho fatto la cordicella per altri 10 minuti.
Bravo.
Poi mi sono allenato con i pesi e devo dirti che in realtà oggi sono pieno di dolori perché non facevo movimento da più di una settimana senza uscire di casa. Oh, cosa è successo? Dai, tanto io, l'importante è che non cadiamo tutti e due. Se cadi ti aiuterò a rialzarti. Quindi
ricordati che la caduta è la vita fondamentale, perché bisogna anche sempre cadere.
E ricordiamoci che crisi vuol dire crescita.
Esatto, caro Simo, è proprio così. Quello che hai detto è importantissimo, ragazzi. Facciamo sport a casa, cioè evitiamo di uscire ogni 2 secondi, ma non per altro. È chiaro che se tutti ci comportassimo civilmente e uscissimo per poco, e se vedessimo delle altre persone ce ne stessimo in disparte, ma siccome non è così e l'abbiamo capito in tutte le salse, è normale che dall'alto adesso ci mettano delle restrizioni, perché evitiamo di diventare la Lombardia, ok? Evitiamo di...
Vogliamo anche rassicurare un po' tutti i complottisti che dicono che insomma c'è una dittatura che sta cambiando, stanno sovvertendo l'ordine costituito, che siamo controllati. Ragazzi, io mi sento di dirvi che da quando abbiamo uno smartphone siamo tutti controllati a prescindere. Cercate di leggere anche le condizioni dei giochi che installate nel cellulare per capire un po' come appunto molte applicazioni abbiano l'accesso diretto sia al vostro microfono che alla fotocamera, alle gallerie varie, quindi non preoccupatevi di questo, insomma, e poi state più tranquilli, perché queste misure sono attuate per il contenimento di una pandemia che riguarda tutto il mondo. Quindi non è che dobbiamo adesso non dormirci. Abbiamo sufficienti motivi per stare in allerta, ma abbiamo anche sufficienti motivi per stare tranquilli e pensare che assolutamente andrà tutto bene. Cioè, ridiamoci anche un po' su, prendiamoci un po' in giro.
Sì. Sì, ma hai pienamente ragione, è proprio così. Cerchiamo di capire che siamo presi ad esempio in tutto il mondo per le misure di sicurezza che stiamo adottando, ed è perché in un momento come questo lo Stato, seppur facendo alcuni errori che non stiamo qui a citare, perché è ovvio che la situazione anche economica preveda delle difficoltà incredibili, ci sta tutelando dal punto di vista della salute come altri paesi non hanno fatto nei confronti dei loro cittadini. Quindi cerchiamo di collaborare davvero, perché abbiamo una grande fortuna. Ripeto, abbiamo iniziato la telefonata vantandoci per aver potuto indossare una camicia e una casacca, la vogliamo chiamare così, col pizzo, proprio perché...
Guarda, aggiungo che mi sono anche fatto un po' la barba spuntata, perché andava assolutamente qui, la barba era molto più lunga, sembravo... iniziando ad assumere le sembianze di Robinson Crusoe. Non so come fare per tagliarmi i capelli, infatti dovrò inventarmi... noi abbiamo un amico comune al quale avevo dedicato un manuale che riesce a tagliarsi i capelli. Lo salutiamo, ciao Stefano. Che riesce a tagliarsi i capelli da solo meravigliosamente. Quindi, ragazzi, se vi fate quello che a Cagliari chiamiamo lo stuvione, cioè il taglio di capelli un po' più profondo in alcune zone dettato dall'errore del barbiere, cioè tanto c'è anche il tempo per farli ricrescere sti capelli, però impegnatevi, non sapete fare qualcosa, magari imparate a tagliarvi i capelli e saranno quei 10 euro in più che risparmierete. No, adesso non esageriamo, è sempre importante andare da un barbiere, però che ne so, imparate, leggete. Tu che libri ci puoi consigliare?
Ma io come studente
perché ce n'hai consigliato uno, però ce ne stavi dicendo anche altri.
Un altro sicuramente è sempre il secondo libro che ho letto, no, da piccina, che ho ripreso in mano proprio la settimana scorsa, ed è Incompreso, ed è scritto da, non mi ricordo l'autore, Florence Montgomery.
Ah, che libro, bello, ce lo fai pure vedere, sì.
Sì, ce l'ho proprio qua perché è proprio una lettura che sto facendo in questo momento. Sapete okay. perché ve lo consiglio? Perché la dolcezza, la delicatezza di aiutarci a ricordare attentamente come vivono il mondo i bambini. In questo momento di grande difficoltà, ok? Di difficoltà operativa, perché poi la verità è che il problema è gestire tutte le ore in casa in maniera tale che siano produttive e non che comportino un aggravamento, diciamo, dei sintomi depressivi che tutti più o meno in certi momenti possiamo sentire quando magari ci sentiamo privati, no, dell'ossigeno. Però prendiamola come un non mi stanno privando, mi sto auto privando, perché è la cosa più giusta che mi posso regalare in questo momento. E anche per quanto riguarda i bambini, il discorso che ho fatto inizialmente sui bisogni, sulle domande, no, sul cercare di comprendere in che modo io posso gestire al meglio gli spazi senza ledere la gestione dello stesso spazio, magari in un altro momento, da parte di un'altra persona. I bambini, con tutto, diciamo, lo sforzo che possono fare, non riescono ovviamente a capire la gravità della situazione se noi non siamo sinceri. È come quando una coppia si separa, ok? E fa finta che il bambino si debba accorgere da solo dell'urgenza, o che gli si debba negare il diritto di soffrire come normale che sia. Ai bambini gli si dice la verità. Farà male.
Come si fa a raccontare questo momento ai bambini?
Allora, in base all'età sicuramente si possono scegliere delle parole diverse, si può scegliere quanto approfondire la tematica, quanti e quali programmi fargli vedere insieme al genitore, perché io mi ricordo che ero alle elementari quando c'era la guerra del Golfo e io guardavo tutti i notiziari con i miei genitori perché volevano che io capissi una cosa che sicuramente non ho potuto vivere come magari hanno fatto loro, però mi sono avvicinata molto all'idea di dramma che altri miei coetanei potevano vivere lontano da me. Ai bambini non gli si dice che va tutto bene a prescindere, ai bambini gli si dice che se si sta male, se si prova un po' di ansia, un po' di noia, un po' di paura, è normale, e succede anche a mamma e papà. Allora, farli sentire accolti, farli sentire che le emozioni sono sane, le proviamo tutti. Se noi non gli diamo un nome a queste emozioni, se noi non le trattiamo, se facciamo finta che non ci siano, loro sono sempre lì che ci aspettano al varco. A un certo punto arriveranno tutte insieme. Quindi i bambini.
E questo vale un po' per tutti, eh? Certo. Vale un po' per tutti. Sì.
Certo. Quindi anche dirlo.
Ma è come la fine. È come la fine di un amore, è come appunto il lutto del quale abbiamo parlato, è come un licenziamento, cioè riuscire a entrare in armonia con lo star male. Sì. Quindi è normale non sentirsi, cioè a me capita di svegliarmi adesso, ora non più, però i primi giorni mi svegliavo di botto alle 3 del mattino e mi chiedevo se tutta questa situazione fosse vera o meno, quindi riaccendevo la TV, rimettevo a Sky TG24, continuavo a vedere il pallottolieri di morti, guariti, asintomatici, ammalati, e allora non riprendevo sonno alle 5 del mattino. Credo sia capitato a tutti, io lo racconto perché è bello raccontare le proprie esperienze, e poi questa è una... seduta gratis, quindi non ascoltare Virginie, però appunto quindi approcciarsi ai più piccoli in una modalità sincera, chiaramente a seconda poi del grado di discernimento di età, appunto, che della persona che ci troviamo di fronte, avremo dei filtri, dei piccoli filtri, dai, quello almeno sì.
Anche con i bambini, insegnare loro che se arrivano dei momenti in cui non si sa dove girarsi, bisogna affrontarli in un modo sano. Io dico sempre, prendi un pezzo di carta e una penna, cioè se proprio non riesci a farlo in un altro modo, scrivitele le cose, fatti delle domande. Ma io in cosa sono brava, per esempio? Cos'è che da tanto non faccio? La stessa cosa la si può fare con i bambini. Cos'è che ti piace fare? O cos'è che non ti piace fare? O ancora di più, qual è la tua limitazione? Allora, una limitazione, almeno una, ce l'abbiamo tutti, che sia fisica o di tipo attitudinale, ok? Nel senso che magari non siamo portati per fare qualsiasi cosa. Io personalmente ho smontato la casa, ho ripitturato mobili, ho spostato piante, ho modificato l'impossibile, perché tendo ad aver bisogno di dare sfogo alla mia creatività, ma non sono né migliore né peggiore di altri che invece non hanno magari questa peculiarità, ne hanno altre. Allora, si può leggere, si possono fare hobby diversi, ci si può allenare a casa, si possono guardare film, si possono scrivere lettere mai scritte, si possono fare discorsi che non si è ancora avuto il tempo di fare con delle persone che stanno o dentro, no, dentro la stessa casa dove viviamo, oppure anche fuori, perché grazie alla tecnologia le telefonate e le videochiamate possono essere fatte, come ci ha ricordato giustamente la tua nonnina dolcissima. Ragazzi, abbiamo una fortuna impagabile, ok?
Ma io ieri ho fatto, dopo cena, ho fatto compagnia a un amico che cenava, eravamo in videochiamata, a un certo punto mi scendevano le lacrime dalle risate, come... Magari non ci capita così quando ci vediamo a cena o ci incontriamo, però in realtà è anche tendersi una mano, anche se usiamo i social, mandiamo magari dei video simpatici, cerchiamo di alleggerire e di sdrammatizzare, perché è molto importante appunto lavorare proprio sotto questo punto di vista. E visto che tu hai consigliato dei libri, io mi sento di consigliarvi un disco molto bello che appunto c'entra tanto anche con questa modalità di vita alla quale siamo costretti, ma lo dico nella sua accezione positiva, responsabilmente. È un disco di Bon Iver che tanti conoscete, se non lo conoscete lo potete cercare appunto su YouTube, su Spotify. Il disco si intitola For Emma, Forever Ago, ed è un disco che è stato composto proprio in un periodo di autoclausura,
ecco.
Che Bon Iver ha scelto dopo la fine di una importante storia d'amore. Si è rinchiuso appunto in una casa di montagna, ha passato un periodo di profonda solitudine voluta ed ha tirato fuori una perla meravigliosa. Quindi ricordatevi Bon Iver, For Emma, Forever Ago, e quindi anche dalla clausura, dalla solitudine e soprattutto a volte nascono le cose migliori. Io qui dietro ho i quaderni del carcere di Antonio Gramsci. Ogni tanto me li sfoglio, non sto facendo assolutamente il figo che dice che se li hai letti tutti, no, è impossibile, ci vorrebbe troppo tempo, però mi capita di sfogliarli e di trovare degli spunti che sono veramente pazzeschi. Quindi vi posso consigliare anche questa lettura, perché sicuramente Gramsci non aveva la TV, non aveva lo smartphone, aveva la carta, una penna, aveva la testa e la faceva lavorare in maniera positiva, perché altro aspetto è quello del tenere la mente impegnata su cose positive. Tu hai detto riordinare casa, allenarsi, imparare a fare qualcosa di nuovo, però appunto orientarsi sempre su un pensiero positivo.
Anche ragionare su qualcosa che magari non ci piace, non ci va bene, e prenderci il tempo di cambiarla nella nostra vita, perché da quando noi potremmo uscire di casa, augurando questo a tutti, ok, avremo un'opportunità nuova, quindi lavorare anche su quello che non ci piace e ci stiamo facendo andare bene.
Ecco, una cosa importante, tante persone scappano dalla propria compagna o dal proprio coniuge, parlo uomini o donne, è indifferente, proprio stando al lavoro, per non affrontarsi mai. Tu che sei mediatrice familiare, appunto questa è una tematica alla quale diciamo tu ti puoi approcciare in maniera insomma importante, però tante persone sono costrette a convivere e a conoscersi, cioè si fanno tante battute. Io poi sono il primo a ironizzare tanto sui social, li utilizzo soprattutto diciamo in questo modo, però c'è chi scrive costantemente quanti divorzi ci saranno alla fine di questo periodo di quarantena. Raccontaci un po' invece da esperta come poter anche ovviare a questo problema.
Diciamo che ovviamente la convivenza forzata per un numero di ore che va molto al di sopra rispetto a quello a cui si era anche abituati o che si decideva di dedicarsi sta comportando grossi problemi, ma dove? Nelle famiglie dove i problemi oggettivamente c'erano già, quindi anche qui io spezzo la lancia in favore della crisi intesa come opportunità di crescita, dove si può scegliere, dove si può ravvisare quella che è la possibilità di distinguere fra quello che è giusto per noi e quello che è sbagliato. Il primo passo sicuramente, ragazzi, è mettersi nei panni dell'altro, riconoscerlo come persona, domandarci se lo stiamo schiacciando con i nostri bisogni, domandargli quali sono i suoi, domandarci se glieli stiamo raccontando bene o se stiamo dando per scontato che l'altro debba leggere nella palla di vetro, capire di cosa abbiamo bisogno e capire che sono situazioni in cui si può confliggere così per un non nulla. Ecco, è molto
anche perché poi rimanere arrabbiati dentro casa deve essere una roba terribile, cioè.
È terribile
nel senso non ho questo problema perché vivo da solo, però immagino che debba essere una cosa di difficile gestione. Oggi ho sentito un amico che vive a Milano, ha deciso di rimanere a Milano e di non tornare, lui è sardo, quindi consapevolmente ha deciso di rimanere su in Lombardia. Mi sono fatto anche raccontare un po', che chiaramente privatamente, e mi raccontava della convivenza con altri due coinquilini. Bisogna avere tanta maturità, riscoprire la pazienza. Pazienza, la radice di pazienza è patire, quindi alla fine lì siamo. Quindi.
E poi anche rivisitare la nostra idea di conflitto, nel senso, Simo, che confliggere è normale, cioè siamo tutte persone diverse, con delle idee diverse, degli obiettivi diversi. Il problema sta sempre, tornando all'importanza, quindi all'autodeterminazione, di cui parlo sempre nei miei post, al responsabilizzarci sul nostro operato in prima persona. Io discuto con le persone, devo domandarmi innanzitutto che comunicazione sto usando, che parole sto scegliendo di usare, con quale tono, con quale timbro, con quale postura, ma soprattutto sto ascoltando per rispondere, sto ascoltando per capire, gli sto lasciando il tempo di modificare, gli sto offrendo un'opportunità. Cioè, ragazzi, è tutto nelle nostre mani, voglio dire, il conflitto non è per forza di cose negativo, è neutro, positivo o negativo è la nostra reazione di fronte alla situazione in cui possiamo confliggere con qualcuno per avere una divergenza d'opinioni. Poi, come diceva qualcuno, chi era, che adesso non mi ricordo, una persona poco nota, Freud, un vicino di casa, non c'è nessun farmaco più potente della gentilezza, ok? Siamo chiusi in casa, siamo obbligati, siamo gentili. La stessa cosa la possiamo dire con gentilezza, a meno che uno non ci manchi gravemente di rispetto, ma se riusciamo a tenere la calma, anche lì lo sensibilizziamo ancora di più. Se all'aggressione rispondiamo con una comunicazione sana, in cui gli chiediamo come mai ci sta aggredendo, magari, come mai.
Io questo lo dico, tanto non lo so se mi guarderà, però lo dico tra di noi, sono anche più amorevole verso il mio vicino, cioè sto riuscendo quindi
che si mette avvicinato per sentirti,
che si hai visto che si mette a battere in orari, cioè io dico in questi giorni c'era bisogno di mettere dei quadri al muro, che bisogno, eppure magari questo ha scoperto una passione che piantatore di quadri o di chiodi, o magari solo chiodi, magari sta facendo un disegno con chiodi nel muro, quindi nuove forme d'arte.
Oppure sta facendo quella cosa che da tempo posticipa e il Covid finalmente gli ha dato l'opportunità di ultimare. Volevo dire una cosa, se mi permettissimo, perché...
Sì.
Questo proprio me lo sono preso prima e volevo, perché devi sapere che ogni tanto, vabbè, questo libro bellissimo che è antico.
Oh, che bello!
Intorno ai doveri, no? Di Tullio Cicerone, di Marco Tullio Cicerone.
Ci ripeti che il tuo audio è andato via un attimo e magari ci ridici il trattato, sto leggendo al contrario.
Intorno ai doveri di Cicerone.
Ah, ok.
C'è una parte... Allora, io non è che me lo sia riletto tutto, ce l'ho posizionato nella casa in un posto in cui ogni tanto io lo apro e c'è una frase che riassume, quindi non è scritta da lui, ma riassume quello che lui in quel capitolo vuole affermare, che è questa. Ogni essere umano ha naturalmente l'istinto della conservazione. L'uomo però differisce dagli animali perché è dotato di ragione, cerca il vero e la felicità. Provvede per sé e per i suoi, ama di primeggiare e si guarda di fare o dir cosa biasimevole. Questo a me è venuto in mente prima quando tu hai raccontato del modo in cui i social possono essere usati anche per sdrammatizzare, ok? Allora, io vedo molta pochezza quando leggo di persone che stanno costantemente dicendo agli altri quando e come devono reagire, quando magari hanno bisogno di scrivere una cosa leggera nonostante stiano male o siano preoccupati, o viceversa, quando hanno bisogno di condividere una paura e di vedere se online c'è qualcuno che gli può dire guarda, sei tranquillo, ho già avuto paura anch'io. Allora, se tutti imparassimo a proprio accogliere l'altro senza giudizio gratuito e a domandarci come mai sta facendo quel qualcosa, ma non perché dobbiamo per forza capire tutto, ma perché se siamo interessati a quella persona glielo possiamo anche chiedere, magari in privato, ok? Senza dover dare delle risposte che quando non troviamo, nella maggior parte dei casi, inventiamo, ok? Questa è una cosa che voglio dire perché non so se capite a tutti, io ho diversi contatti, da quando l'uso per lavoro ne ho tanti, e leggo delle frasi che mancano gravemente di rispetto a chi le scrive, di cui magari io conosco la storia e non si coglie la leggerezza con cui si stanno sdrammatizzando malattie pregresse, lutti pregressi e via dicendo. Quindi questo è proprio un invito che faccio a tutti, leggerezza ragazzi, vi prego. E non è che se il mio vicino di casa mi mette una canzone di Edo e le storie tese, in quel momento sta prendendo meno seriamente i morti che ci sono a Bergamo, ok? In questo momento ognuno reagisce come meglio crede a questa situazione. Quindi,
sì, un mio amico per esempio, però ti posso dire che mi ha raccontato che stava impazzendo perché il vicino di su ha messo 30 volte la canzone di Diodato in repeat. Cioè, alla fine, anche se il problema d'amore non ce l'hai, te lo inventi, secondo me, perché ti inventi anche una storia. Quindi, sì, hai ragione anche tu, cara Virginie, però questo esempio...
In quel caso, quella è una cosa estrema, gli si può dire gentilmente, almeno di cambiare il
È sempre bello chiacchierare con te. Direi che possiamo appunto attivare questa finestra. Non so, c'è qualcos'altro di cui ci vuoi parlare, Virginie?
Ma oggi credo che abbiamo trattato più o meno tutto. Quello che vorrei sottolineare ancora una volta è sempre il solito discorso del prendere ciò che di positivo, di negativo noi sentiamo di vivere e di metterci mano in maniera costruttiva, quindi laddove sento di avere delle limitazioni, confinarle in maniera sana senza viverle come un impedimento ad andare avanti e sfruttare appieno ciò che io ritengo di avere di buono per aiutarmi a vivere al meglio questo periodo, riscoprendo o scoprendo qualcosa su cui non mi sono mai soffermata prima e occupandomi delle persone, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di noi come noi degli altri, quindi le relazioni sono sane se gestite in un certo modo e veramente salvano in queste situazioni. E poi posso dire una cosa, sarò ripetitiva, ma un ringraziamento lo voglio dare ancora una volta a tutte le persone che ogni giorno si dedicano a noi, rischiando là fuori, medici,
Assolutamente.
ingegneri, operatori sanitari, cassieri,
Esatto.
nei turbini.
Anche le persone che lavorano in banca, perché ci sono
Esattamente, esattamente. Tutti quelli che sono obbligati ad andare a lavoro,
i corrieri che portano il cibo,
che con quel
cioè i
problema ci hanno chiesto
trasportatori, i
di non fare ordini
camionisti.
passeggeri. Sì.
Sì, sono delle categorie che vorrebbero stare a casa,
E
ma
non
non
possono.
posso. Quindi questo era doveroso. Assolutamente, appunto, ti saluto, ti ringrazio, ti invito, insomma, invito anche chi ci segue a continuare a seguirci perché ci saranno ulteriori incontri con Virginie in questi giorni per affrontare un po' tutta questa situazione. Vi ricordo, adesso questo è molto importante, è che questo audio diventerà poi un audio che manderemo anche su www.unicaradio.it, quindi lo ritroverete anche su Spotify. Andremo su YouTube, appunto il video verrà caricato anche sulla Instagram TV di Unica Radio, andremo su Facebook, diventeremo un articolo sul portale di Unica Radio, insomma, ci diramiamo come un ragno, tutte le nostre zampe, insomma, diventeranno tante zampette. Questo contenuto, ti saluto, ti ringrazio, Virginie
Io
Priolo,
ti ringrazio
ricordo.
te.
Dottorata in psicologia e mediatrice familiare, ti ringrazio per averci dedicato un po' del tuo tempo, anche perché so che è un periodo nel quale sei impegnata su tanti fronti, a gestire tante cose, ma la cosa più importante è, ma io qua sotto, secondo voi, ho ancora i pantaloni del pigiama? Lo sveleremo nel prossimo episodio. Vi lascio con questo dubbio. Ciao, un
Grazie.
abbraccio a tutti e
Ciao
vi mando un
Simone, ciao
bacio
a
perché non
tutti.
esco da 5 giorni e sono completamente igienizzato. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.